Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, la Juve in gol su Radio Bianconera di questo venerdì per l'ultima volta dalle 12 alle 13. E ho fatto lo scherzetto. Da lunedì cambio di orario, cambio di palinsesto, Radio Bianconera si rivolta, si stravolge, ma resta sempre con voi. La Juve in gol da lunedì andrà in onda dalle 16 alle 17. Quindi faccio un po', diciamo, da supporto ai due ragazzacci, a Enzo e Ale, che con due in bianco e nero poi arrivano dalle 17 alle 19. Mi avvicino al loro programma, Juve in gol dalle 16 alle 17. Oggi, ultima puntata in questo orario che precede l'inizio del campionato, con un sacco di indicazioni. Avremo due ospiti, parleremo della Juve, parleremo dell'Udinese, ma soprattutto vi ricordo di scaricare Bianconera News, anche perché siamo negli ultimi giorni di mercato, ma non solo mercato su Bianconera News. In questo momento, ciao Manuel, in cabina di regia come sempre, a Bodi sul caso Juve. Il ministro dello sport Abodi, sul caso Juve, le istituzioni sportive non hanno spiegato. Ho avvertito un sostanziale silenzio nello spiegare cosa stava accadendo. Per forza, non sapevano cosa dire. La credibilità e la reputazione dipendono dal rispetto delle regole, anche delle norme però, se ci sono, dalla certezza della pena, dalla cancellazione delle deroghe, dalla qualità e dalle tempistiche della giustizia sportiva. È necessaria una riforma, adesso che abbiamo punito la Juve, naturalmente. E poi ci sono le parole di Tech, che daranno il via al nostro sondaggio del giorno. Ci sono quelle di Chiellini, che in America ha visto una Juve con una nuova energia. Attenzione, dice Giorgio, la Juve non è la favorita, però passare dal terzo quarto posto a vincere lo scudetto con questa nuova energia e con l'aiuto dei tifosi, quindi vostro, si può. Naturalmente la condizione sine qua non è che Vlahovic e Chiesa abbiano continuità, e su Vlahovic Lukaku, Giorgio, che pure era laureato con il mio commercio, vi fa sapere che esiste solo per necessità economica, altrimenti sta trattativa non sarebbe mai balenata neanche nell'anticamera del cervello di giuntoli della Juve. E quindi lui, che sa, come vi stiamo spiegando da un mese e mezzo, se è esistita questa favola, questa telenovela estiva, che non si sa se è finita o se finirà, è soltanto per necessità economiche. E poi, questo è l'ultimo anno suo in America di gioco, dalla prossima stagione sportiva può fare il manager. Lui, la bandiera della Juve, che andrà a fare quel dirigente trade union tra la società e la squadra. Quindi chi può essere ascoltato dallo spogliatoio? Ma il sondaggio del giorno, Manuel è lì per i vostri vocali, io sono qua per i vostri testuali, è sulle parole di Szczęsny, che dice: ho guadagnato soldi abbastanza nel calcio, non me ne frega niente dei soldi arabi e non ci vado. E allora la domanda la faccio a voi. Voi avete 33 anni, guadagnate 6,5 milioni netti a stagione, andreste in Arabia per un contratto triennale da 25 milioni netti a stagione, quindi 4 volte tanto, considerando che avete davanti ancora 3, 4, magari 5 anni di carriera che potreste fare non in Arabia? Queste sono le condizioni, non altre. Pensateci e rispondete al messaggio. Tu, Manuel, ci andresti o quanti soldi ti basterebbero? Quanti ne vuoi?
Ciao Claudio, sono Michele. De Zerbi ha risposto ad Allegri dicendo: non è vero che il calcio è semplice e non conta solo vincere. Però negli albi importanti ci si ricorda solo di chi vince. Secondo me l'importante è vincere. E come dice il nostro motto, è l'unica cosa che conta. Tu che cosa ne pensi? Un abbraccio.
Ciao caro Michele, l'estremo e solito dilemma, ragazzi, è come Allegri che dice non voglio diventare il più ricco del cimitero di Livorno e quindi non vado in Arabia, o Szczęsny che dice ho guadagnato abbastanza, non vado in Arabia. Poi ci sono quelli che invece in Arabia ci vanno e come per straguadagnare ancora di più. Dipende da come uno intende e vede le cose. Io voglio vincere, quindi se vinco sono contento. Se sto alzato fino alle 4 di notte, vivo solo per il calcio per non vincere, ma per fare gioco, non lo vedo tutto questo divertimento, ma per come la vedo io. Ognuno giustamente ha il diritto di pensare come vuole. Lui è un ossessionato dal calcio e dal gioco e dagli schemi e da come far rendere i suoi giocatori, ed è contento così. Ognuno è contento. L'importante è essere contenti. Io quando torno a casa da partita sono contento se ho vinto. Se non ho vinto sono leggermente incacchiato. Vediamo un po' di messaggi prima di introdurre il nostro primo ospite del giorno. Dario da Palermo dice: è Szczęsny un alieno? Ho già tanti soldi, ho altre priorità. C'è chi stima e chi sa individuare le priorità. Vedi Neymar. Poi invece Luca da Genova dice: ma una domanda, sapete per caso dove era la grande asso calciatori quando l'Inter aveva messo fuori Rose Cardi, Lotito Zarate, De Laurentiis, Milik, oppure il caso dei calciatori della Samp, eccetera? Ma Bonucci gioca nella Juve, trattasi di enfasi mediatica, braccetto con la disonestà, gravinadissimo modello Napoli. Vedo ora il modello, gli chiede 3 milioni per liberare Spalletti e insomma che causa del suo mal pianga se stesso. Rosa da Simbario dice: mi togliono la curiosità, Del Piero e Marchisio, i giocatori attuali, hanno pubblicato un video di Juve e Adidas. Cosa succederà domani? Annunceranno il rinnovo del contratto con Adidas? Sinceramente non lo so. Ti dico la verità, Rosa, non lo so. No, io che mangio a mezzogiorno col Claudio, come farò? Non me lo dovevi fare. Gioia, ascolti il podcast il giorno dopo a mezzogiorno invece di ascoltare la diretta, mi ascolti il podcast il giorno dopo a mezzogiorno e in diretta ascolti chi viene a trasmettere dalle 12 alle 13, perché comunque siamo una grande famiglia, una grande squadra a Radio Bianconera. Attenzione, il Corriere dello Sport la spara per Berardi. L'idea bianconera è 20 milioni più un giovane fra Ealing Junior e Miretti. Il Sassuolo ne chiede 25, quindi in totale oltre 40 milioni, un quasi trentenne a scadenza 2024. Più che un'operazione all'aggiunto, gli sembra un'operazione alla parata sugli ultimi anni. Perciò non ci credo, sarebbe una follia. Credo che ora valga tutto e di più senza vergogna. No. Allora, la situazione di Berardi è questa: il Sassuolo o il Corriere dello Sport può sparare quello che vuole. La valutazione che è disposta a fare cash la Juve è di 20 milioni, non di più. Dopodiché è disposta ad aggiungere un giocatore giovane a scelta del Sassuolo del valore di 6-7 milioni. Quindi Ealing se lo scordano, e sulle quasi, perché la Juve ne vuole almeno 10. Per cui la valutazione che fa la Juve è 20 cash più massimo 6-7 di un giocatore. Quella è la valutazione che fa la Juve. Poi il Sassuolo può chiedere, fare tutte le valutazioni del mondo, ma il mercato si fa in due, anzi si fa in tre. No, in questo caso si fa in due, perché Berardi vuole venire alla Juve, quindi sarebbe d'accordo. Il mercato in questo caso si fa in due. Sentiamo veloce anche un altro vocale da casa.
Ciao Claudio, Adriano da Torino. Volevo chiederti se mi puoi spiegare che senso ha il prendere Berardi e disfarsi di uno tra Sulé e Ling Junior. Cioè, è una cosa, senza senso. Mandi via due prospetti che giocheranno ancora per tanti anni e vai a prendere un giocatore di quasi 30 anni che non ha mai fatto nulla, è arrivato al massimo, è arrivato ottavo e lo paghi un sacco e non riesce più poi dopo un anno o due a venderlo, invece di tenerti due giovani promesse che secondo me se li vendi o se te li fai perdere sarà un male per la squadra e per la società. Buona giornata.
Allora, è sempre spiegabile nell'ottica del bilancio di quest'anno, e quindi come abbiamo spiegato per Vlahovic, Lukaku vale anche per Berardi lo paghi sicuramente a rate, come hanno pagato gli altri frattesi, come pagò la Juve a Sassuolo Locatelli, e quindi spalmi negli altri bilanci. Il giovane che vendi adesso invece lo metti subito a bilancio, e quindi nel bilancio che la Juve deve mettere a posto prima di giugno 2024, questa sarebbe un'operazione conveniente. In più non se ne disfa di due, se ne disfa di uno, se ne disfa di due se li vende. può anche venderli in Premier e poi dare 25-26 cash, eventualmente sempre a rate al Sassuolo. Ricordatevi la parola magica, rate. Allora io do il benvenuto per la prima volta su Radio Bianconera al presidentissimo Claudio Buia della Universal Publishing, l'etichetta da noi conosciuta da tutti gli italiani, non solo. Ciao Claudio, come stai?
Buongiorno direttore, io sto bene, tu?
Tu sei presidente, per cui stai meglio di me.
Tu stai benissimo, credo.
No, no, ma stiamo tutti bene, ci mancherebbe altro, anzi, rispetto a quello che si vede in giro stiamo bene. E la Juve, la nostra Juve, Claudietto, che non sta benissimo, esce da un anno tribulato. Come l'hai vissuto tu quest'anno?
Beh, insomma, è stato un anno pesante, soprattutto per la giustizia sportiva, per quello che è successo, per tutto quello che ci hanno fatto ingoiare, per le vicende extracalcistiche, perché poi, al di là di quelle, il risultato in campionato non è stato neanche malvagio. Purtroppo abbiamo vissuto una pessima stagione europea, in Champions, ma in campionato, senza quella turbativa, io credo che avremmo potuto anche fare meglio, no? Quindi bisogna stringere un attimo i denti e resistere, andare avanti con queste sentenze che sono credo molto opinabili, ma d'altra parte le sentenze, diceva qualcuno, non si commentano, si rispettano, e quindi ripartiamo.
Senti una cosa, qualcun altro invece mi diceva e mi raccontava negli ultimi giorni, diciamo, di campionato, che quando ti metti contro il sistema, soprattutto nello sport, te la fa pagare. Però io aggiungo, ma anche quando patteggi potete la pagare lo stesso. Cioè, com'è che non ne usciamo sempre sconfitti col sistema? Com'è?
Guarda, credo di aver sentito dal tuo blog che... dal tuo canale YouTube, che è un commento molto corretto, cioè il fatto che le procure di tante province, di tante città dove ci sono delle squadre di Serie A, hanno archiviato tranquillamente. Quella di Torino, per un qualche motivo che posso forse soltanto intuire, ha pensato bene di procedere, e nel procedere, insomma, la Juve è l'unica squadra che alla fine ha pagato per delle plusvalenze, ma le plusvalenze non sono neanche regolate, tutti i tifosi juventini lo sanno bene, non sono regolate da una legge che le punisca, tant'è vero che tutte le squadre le fanno, però quelle che sono state individuate da parte della Juve e di altre squadre sono state tutte giudicate scorrette, ma scorrette solo da una parte, e questo è quello che ci ha fatto molto arrabbiare, per usare un eufemismo. Pazienza, si va avanti.
Senti, stamattina pensavo, mentre sorseggiavo il mio caffettino, caro Claudio Buia, pensavo a questa cosa qua, e cioè, però è una cosa talmente semplice che nel nostro paese, ma non nel nostro paese, nel mondo probabilmente non si farà mai, ma tornando alle plusvalenze e al mercato di oggi, no? Abbiamo visto come Frattesi è andato a Milano, come la Juve vorrebbe prendere Berardi, come abbiamo preso Locatelli al Sassuolo, cioè alla fine qui sono arrivati addirittura a far 6 rate con dentro una plusvalenza di un giovane. Ma non sarebbe la cosa più semplice del mondo, e naturalmente questo cosa comporta? Comporta che tu acquisti un giocatore pagandolo a rate e quindi spalmi in bilanci futuri, mentre quello che vendi lo metti subito tutto a bilancio e quindi ti conviene, e poi sposti il problema andando avanti, che è quello che è portato poi al sistema plusvalenze, che è un danno per te, non per gli altri, perché sei tu che poi alla fine, come ha fatto la Juve, devi ricapitalizzare 700 milioni, perché i debiti alla fine li devi pagare. Ma non sarebbe semplice dire tu compri e vendi senza rate, ognuno mette a bilancio che ha comprato e che ha venduto, o no?
Ma sai, sì, sarebbe più semplice, bisogna vedere se chi ha architettato questi sistemi, questa ingegneria bilancistica, non abbia fatto dei calcoli, perché insomma sappiamo benissimo che le squadre di calcio sono in sofferenza molto spesso, e quindi certi sistemi sono fatti per facilitare dei passaggi di proprietà o di gestione di un calciatore da una squadra all'altra, quindi è un po' difficile addentrarsi in questi sistemi, si diventa poi tutti commercialisti, no? invece che appassionati di sport e di calcio. Però quello che dici ha un senso, chiaramente, così.
Senti, che idea ti sei fatto sul caso Bonucci? Naturalmente, così rispondo anche a... ci sono un po' di messaggi ancora anche oggi su Bonucci. Ce n'era uno di Daniel da Tenerife, che sta bene, ce l'assicura, nonostante l'incendio che purtroppo li sta divorando, e dice, ma sul caso Bonucci, quanto rischia la Juve? Quanti punti di penalizzazione? Perché anche qua improvvisamente c'è il caso Bonucci, cioè il caso, un giocatore, no? Che è fuori dal progetto tecnico, come tanti altri in tante altre squadre, però c'è la Juve, c'è Bonucci, e quindi a lei, Associazione Italiana Calciatori, la dignità e vergogna. Che idea ti sei fatta di questa situazione?
Ma allora io non parlerei di punti di penalizzazione, adesso non esageriamo, buttiamoci queste brutte ricette alle spalle una volta per tutte. No, il caso Bonucci è un caso, di nuovo stiamo parlando di professionisti che a un certo punto dovrebbero anche accettare le decisioni della squadra. Non è, a me dispiace molto, perché Bonucci, a parte la parentesi milanista, ma ce la scordiamo, è stata una bandiera per la Juventus, ha giocato moltissimi anni in bianconero, vincendo trofei, comportandosi in maniera sempre direi molto corretta, è stato uno dei difensori più forti della nazionale. Ricordiamoci poi che io ho un grande nostalgia della nostra difesa tutta italiana, no? Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, e quindi un grande affetto per questo giocatore, che però da professionista forse a questo punto sarebbe giusto che accettasse anche le decisioni della squadra. Abbiamo visto negli ultimi tempi, l'ultimo anno soprattutto, quanto poco ha potuto giocare per infortuni, per malanni vari, eccetera. Arriva per tutti il momento di, non dico di smettere, ma magari di ridimensionare un po' le aspettative professionali e accettare di giocare con dignità in squadre non di altissimo, di primissima fascia. Quindi secondo me il caso è un po' montato dalla stampa, ma a un certo punto si sgonfierà per sua in maniera naturale, diciamo così.
Senti Claudio, io ho lanciato il sondaggione oggi sulle parole di Tech, perché è uno dei pochi, no, che si è espresso contro i soldi, tra virgolette. Cioè Szczęsny dice, a me, io ho guadagnato abbastanza giocatore, a me frega niente dei soldi degli arabi, io non ci andrei. Io ho detto, insomma, se hai 30 anni, 33 anni, 32 anni, insomma intorno a quel range, quindi ancora diciamo 3-4 anni tranquillamente di carriera, ma guadagni 6,5 milioni, però se uno te ne propone 25 per 3 stagioni sono il quadruplo, quindi sono tanti soldi. Devo dire che i nostri tifosi sono molto colpiti da questa situazione di Szczęsny, e ci abbinano anche Allegri, che ha rinunciato alla famosa, anche lui, offerta araba. Tu quanti soldi avresti bisogno per trasferirti in Arabia e fare il presidente delle etichette arabe?
Allora, è simpatica questa domanda, però è una domanda trabocchetto, perché come al solito si gioca sul fatto della voglia di guadagnare delle cifre che per noi mortali sono assolutamente addirittura incalcolabili, impensabili. E questa avidità, secondo me, snatura un po' il gioco. Lo ha detto anche Sacchi, insomma, non è che possiamo sempre pensare soltanto ai soldi. Se un giocatore passati i 30 vuole finire una carriera dorata come ha fatto Ronaldo, come Messi ha fatto con gli Stati Uniti, probabilmente non prendendo forse qualche soldo in meno rispetto agli arabi, ma come stanno facendo altri, è libero di farlo. Certo, è molto triste pensare che un giocatore nel pieno della maturità, pensiamo a Milinkovic-Savic per esempio, nel pieno della sua maturità preferisca i petrodollari al fatto di giocare in campionati decisamente più stimolanti, più importanti, più visibili, insomma l'Europa è al centro del mondo per quello che riguarda il calcio.
Sì, ma tu mi stai eludendo la domanda, tu ci andresti o no in Arabia?
Ma sai, io non sono un calciatore, e se io fossi un calciatore sarei già molto vecchio, anzi sarei il commentatore televisivo a questo punto. Se io fossi un calciatore e potessi giocare nella Juventus, in Arabia io non ci andrei, però questo è detto da uno a cui gli arabi non faranno mai un'offerta interessante. Penso.
Quindi dici mi dovrei trovare di fronte, perché noi siamo bravi a parlare, però se uno mi bussa alla porta e mi parla di 40 milioni netti all'anno, poi bisogna anche capire come potresti reagire. Senti, Chiellini ha detto che ha visto la squadra nella tournée americana con una nuova energia, sì. C'è voglia di un nuovo progetto, nonostante l'allenatore sia rimasto lo stesso, pressione, squadra più alta... immagino che questo ci possa fare contenti, perché gli ultimi due anni, oltre a non avere titoli, non ci hanno visto giocare un calcio brillante. Tu sei contento che sia rimasto Allegri? Ritieni che sia ancora l'allenatore giusto? O, come ben sai, visto che c'è una grandissima parte del popolo bianconero che invece non lo sopporta più, dovevamo cambiare, insomma?
Ma io non voglio essere autolesionista. Io credo che ad Allegri un'altra possibilità vada data. E sono molto felice di quello che hai appena detto, cioè dell'energia dei giovani. Anzi, in questo senso, come credo gran parte dei nostri amici tifosi, io non sono favorevole a un eventuale scambio Vlahovic-Lukaku. Secondo me vanno tenuti giocatori con una carta d'identità un po' più fresca e puntare e sperare soprattutto che alcune delle promesse migliori della next gen, della Juve giovane, riesca a sbocciare, perché abbiamo oggi in panchina degli Ealing Junior, abbiamo degli Oisen, abbiamo gli Indix, abbiamo dei giocatori, lo stesso Caio Jorge, che è un punto di domanda, ma mi sembra un giocatore estremamente promettente. Abbiamo dei giocatori molto forti, Fagioli, che speriamo possa rientrare in campo quanto prima. Quindi credo che sia opportuno, per far ripartire un nuovo corso, puntare su giocatori giovani e non stagionati, perché gli stagionati, ahimè, negli ultimi anni non è che ci hanno portato molto, molto fortuna, no? Cosa ne pensi tu?
Io sono d'accordo con te, però allora a questo punto chiudo e ti saluto e ti ringrazio, caro Claudio Buia, col domandone di mercato di questo momento. Non ha 35 anni, però ne ha 30, quasi 30, 29, sta andando per i 30. Berardi lo faresti?
Bella domanda. Su Berardi ci sono, secondo me, due punti interrogativi. Uno è proprio l'età, non verdissima, e anche i guai fisici che ha avuto l'ultimo anno, guai muscolari, eccetera, quindi la tenuta, verificare la tenuta. L'altro punto interrogativo è sul modulo, perché ci serve Berardi, se ci comportasse dei gravi sacrifici in termini di cambi, io ci penserei più di una volta. Però è anche vero che il 4-3-3 con Vlahovic davanti e a fianco due nazionali come Chiesa e Berardi può anche essere un'idea stuzzicante. D'altra parte, se Berardi è visto come il rimpiazzo di De Maria, bisogna dire purtroppo che ci vorrebbe ben poco a fare meglio di quello che ha fatto De Maria l'anno scorso. Purtroppo abbiamo preso un grande giocatore, ci aspettavamo che trasformasse la squadra, è stata purtroppo una brutta delusione. Quindi la domanda è: lo prendiamo? Lo prendiamo. In questo momento io sul caso Berardi aprirei anche un'altra parentesi, cioè non è un lusso permetterci tre centravanti, cioè Vlahovic, Milik e Ken, in un anno in cui non si fanno le coppe, non si fa l'Europa. E qui allora pensiamo bene se ci serve Berardi o se ci servono magari quei giovani che stanno crescendo e che la Juve sembra voler mettere sul piatto per andare a prendersi Berardi. So che ho dato una risposta sibillina, ma è quello che penso.
No, no, ma il tuo messaggio è chiaro, largo ai giovani è la sintesi. Grazie Claudio, alla prossima, grazie mille.
Grazie a te direttore. Stai bene, grazie. A presto, a risentirci presto e saluti a tutti, come dici tu, a tutte le sorelle bianconere e i fratelli bianconeri.
Grazie mille Claudio Buia, Universal Edizioni, il presidentissimo delle edizioni musicali italiane, che tra l'altro combatte anche molte battaglie da buon bianconero e spesso e volentieri anche nel suo campo si scontra con i malefici istituzionali.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
La Juve in gol.
Radio Bianconera, l'unica che conta, così come bianconeranews.it, che dice, come annunciato dalla Juventus attraverso i propri canali ufficiali, Marco Olivieri è un nuovo attaccante del Venezia. Il 24enne andrà in Laguna in prestito per una stagione, dopo l'esperienza dell'anno scorso al Perugia, sempre in Serie B, con all'attivo 25 presenze, un assist e due reti. Un po' pochino, Marchino, non mi stai facendo una grande carriera. Andiamo nuovamente a casa con i nostri sostenitori, grazie a Manuel e al sottoscritto. Viking dall'Isola d'Elba dice, attenzione, come disse l'eroe Moreno Torricelli anni fa alla nostra TV, solo i mezzi giocatori vanno in quei campionati, riferendosi alla Cina, quindi tu immagino non ci andresti in Arabia. Poi, ma secondo te alla fine che rimane la Juve? Perché se ascoltiamo i giornali, la Juve vende tutti, speriamo che almeno lo stadium, l'hotel, lo storage medical e la sede rimangano. Vorrei ricordare a tutti i giornalisti tifosi che parlano dei mancati soldi della Champions League, che la nostra proprietà, quando e come vuole, può fare un nuovo aumento di capitale. Giuseppe Musolino, Juventino sfegatato, è vero, però al momento non lo fa. Riguardo a Ken, non bellissime notizie, perché attenzione, allenamento a parte, contusione ossea alla tibia sinistra da mettere a posto. Vabbè, comunque direi che non ci sono dubbi sulla coppia di partenza di Udinese Juve di domenica, saranno Vlahovic e Chiesa con Milik pronto a subentrare. Poi Salvatore D'Alezzano dice, scusami ma non ho capito il riferimento sulla Juve da parte del ministro Abodi, è pro o contro la Juve? Pro? No, di sicuro. Michele da Palermo, il 27 allo stadio con mio figlio, il mio nipotino per la prima volta, siamo tutti emozionati, questa è la Juve, quindi Juve Bologna che sarà alle 18.30, se non mi ricordo male, non dovrei ricordarmi male. Prima facciamo Udinese Juve, poi facciamo Juve Bologna alle ore 18.30 del 27 agosto allo Stadium. Poi Daniele dice, permettimi di dissentire sulla parola magica, che non è così corta come dici tu, ovvero rate, ma un po' più lunga, ovvero prestito gratuito biennale con riscatto vantaggioso e a certe condizioni, dice Daniele. Poi vediamo ancora sul sondaggio, sono Stefano, il gastronomo di Civitavecchia, sono d'accordo con Cech, meglio accontentarsi di 6 milioni l'anno e vivere in Italia che prendersi un inutile barca di milioni ma vivere in Arabia. Sì, però io vi devo dire che non è che vanno in Arabia a vivere nel deserto dei cammelli, li fanno vivere in alberghi da 28 stelle in mezzo all'oro, quindi diciamo, vabbè, magari una vita non proprio sociale, non è che andranno in giro, però vivono super ricchi anche nella loro dimora, quando sono lì. Qualche giorno fa Moretti a Radio Radio confinava la Juve oltre il quarto posto, definendola una squadra in grande difficoltà, ovviamente le romane davanti. Mi ricordano le affermazioni di Monchi alla Roma, Juve ti aspettiamo a Circo Massimo per festeggiare, a maggio giuro che lo chiamo in diretta, dice Gianfranco da Teramo, che ovviamente ha grande energia come la nuova Juve di quest'anno e presuppone una bella stagione, speriamo veramente, dai, non vediamo l'ora, domenica inizia, ricordatevi domenica colpo di tacco, la fortunatissima trasmissione di Radio Bianconera, dove facciamo vivere il pre, il durante e anche il dopo, Udinese contro Juventus. Vincenzo dice, ma no, vi parla di spot, aspetta, dopo lo leggo meglio, mentre Gianni da Napoli dice, il nostro portierone ha ragione a non andare in Arabia, i soldi non sono tutto, e poi giocare in quel campionato non europeo, sempre forza Juve. Poi Rosa dice, chi ha ambizioni non va in Arabia, poi se ci tiene la Juventus non ti manca niente, con 6 milioni povero non sei, te che bella persona, oltre che grande portiere. Un vocale da casa, Manu.
Ciao Claudione, sono Anna da Palermo.
Ciao.
Le parole di Szczęsny mi hanno fatto capire che a volte i soldi non contano. Non ti dico poi le parole di Chiellini che mi hanno scioccata, perché lui era, è e resterà sempre un capitano, ce l'ha nel sangue, invece di quel povero pazzo dell'ex capitano.
Ho temuto un attimo, devo dire la verità. Parliamo anche dell'Udinese, ragazzi, che è la prima squadra che andiamo ad affrontare in questa stagione, nella prima giornata di campionato, e lo facciamo con il collega Meroi del Messaggero Veneto. Ciao caro, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti, tutto a posto, grazie.
Allora Massimo, qua c'è grande attesa perché ho letto di una Dacia Arena completamente esaurita. Ricordiamo che l'anno scorso la Dacia Arena ha salutato lo scudetto del Napoli e quest'anno parte con la Juve, che non è favorita, però piano piano qualcuno inizia anche a temerla. L'Udinese rispetto all'anno scorso che squadra è adesso?
Allora permettimi una correzione, non è più Dacia Arena perché lo sponsor è cambiato.
Ah scusa, perdona, hai ragione.
Si chiamano Udinese Arena per il momento, poi se troveranno lo sponsor che gli...
Hai fatto bene a correggermi, chiedo scusa allo sponsor.
Perché dopo so che poi vengono fuori polemiche, anche perché a Udine insomma, è sempre stato stadio Friuli dai tempi del terremoto e quindi tra tifosi e società c'è anche un po' di polemica su questa cosa. Comunque, chiusa la parentesi, la domanda sull'Udinese, l'Udinese è una squadra che si presenta con dei punti di domanda, poi va detto che i posto sono bravi perché lavorano come col bilancino del farmacista, riescono sempre a far quadrare i conti. Io però ti dico che rispetto alla squadra che cominciò la scorsa stagione, che fece quel filotto di 6 vittorie, che per diciamo che fino alla sosta di Natale era in zona quasi Europa, non c'hai Deulofeu, che è infortunato e che non si sa quando torna, non c'hai Pereira in scadenza di contratto e che ancora non si capisce dove andrà a giocare, e almeno domenica non avrai Samardžić, il protagonista di una delle telenovele estive di mercato per il mancato passaggio all'Inter. Quindi è una squadra fisica, perché si dice tutti, però quando l'anno scorso dicevano tutti che l'Udinese era una squadra fisica, io avevo qualche dubbio, perché l'Udinese l'anno scorso era anche una squadra molto tecnica comunque.
Ma infatti l'anno scorso l'Udinese era partita anche forte, diciamo, molto forte rispetto a quelle che potevano essere le previsioni, giocando anche il cosiddetto calcio tecnico proattivo, parola che piace molto agli ultimi allenatori Nouvelle Vague. Poi io invece ho visto anche un po' un cambio, e tra l'altro in questa estate, se non ho letto male un'intervista di Sottil, parlava di lavoro da fare perché insomma bisogna trovare l'equilibrio, quindi attaccare ma anche difendere. Non è che mi sta un po' cambiando la sua idea, Sottil?
Ma non è questione, è questione di capire che giocatori hai a disposizione. Ti ripeto, se tu perdi il giocatore più importante della rosa, quello che ti dà imprevedibilità, cioè l'Udinese in casa ha fatto una fatica bestia a un certo punto senza Deulofeu, cioè non ha vinto in casa con il Lecce, non ha vinto con lo Spezia, non ha vinto col Verona, cioè con quelle che era dietro in classifica non ha vinto, aveva vinto in casa con la Roma, con l'Inter, col Milan ha vinto, Deulofeu già non c'era, però l'Udinese soffriva molto di più contro le squadre piccole che si chiudevano e se la giocava un po' più con le grandi. Non è questione di, è questione di, proprio di uomini, l'Udinese ha perso tanta qualità. Poi ti ripeto, la squadra comunque ha una sua precisa fisionomia e solida, dipende secondo me davanti molto da Beto, perché adesso si sente dire ma se rimane Samardžić si può vendere Beto. Secondo me sarebbe una perdita molto grave, molto più difficile da sostituire Beto che Samardžić per come è costruita la squadra.
È certo, perché è il terminale offensivo assolutamente più importante. Senti, è vero che calcio d'agosto è, come diciamo sempre, non conta, però al di là della qualificazione in Coppa Italia con il 4-1 a Catanzaro, spicca questo 2-1 con il Lipsia, che è una squadra importante. Non ci dobbiamo fare caso, o l'estate dell'Udinese sta dicendo che comunque è una squadra affidabile?
No, io sul calcio d'agosto concordo con il vostro allenatore che dice che conta zero e tutta un'altra cosa da domenica, anzi da domani, perché incominciano le partite già domani, sarà tutta un'altra storia. Io non farei molto affidamento. In questo calcio estivo a Udine c'è questa sorta di resurrezione di Tovin, che era un giocatore arrivato l'anno scorso per sostituire De Olofeo, che in pratica non ha dato nulla in quei gli ultimi sei mesi della scorsa stagione, che adesso in pratica è diventato il gemello d'attacco di Beto. Ha fatto sicuramente un buon precampionato, però vorrei vederlo all'opera appunto da domenica sera per capire se è un giocatore che può incidere come a Udine sperano, ecco.
Assolutamente, della sua anche passata esperienza al Marsiglia, che è un'altra squadra importante. Massimo, intanto ti ringrazio perché non sei, diciamo, lavorativo oggi, quindi ti ringrazio per essere intervenuto a Radio Bianconera nella Juve-Gol per parlare di Udinese-Juventus. Ti chiedo sul finale di questo intervento, tu domenica Udinese contro Juventus, se la Juventus non vincesse la partita saresti sorpreso?
Sì. Sì, perché non vorrei esagerare, ma allora, delle squadre che sono in alto in classifica, la Juve è quella che ha cambiato meno. Oggi, se guardando i giornali e vedendo le formazioni, insomma, nell'11 base c'è un innesto, mi pare, no? Quello di UEA. Forse
sì, cambiato, diciamo che se gioca come potrebbe giocare Cambiasso dal primo minuto sarebbe
ok, mettiamo i due esterni, ma mettiamoci anche i due esterni, esageriamo, è la squadra che ha cambiato meno, e ho visto qualcosina dalle partite, soprattutto quella col Real Madrid, ho visto che qualcosa di diverso c'è. Se la Juve e le squadre di Allegri hanno sempre avuto questa solidità difensiva, io sono tra quelli che dice che la Juventus sarà una delle, se poi fa ancora qualcosina sul mercato, e credo che comunque lo farà, io vedo la Juventus tra le candidate alla vittoria dello scudetto. Peraltro non ha le coppe, e quindi va sottolineato, però non diciamo che la Juve, diciamolo che la Juve non ha le coppe, perché quando si diceva, faccio un esempio, che l'Inter non aveva le coppe, non lo si diceva mai, ma l'Inter quella volta di Conte non aveva le coppe, mi pare era favorita, non avendo la Champions. La Juve non ha la Champions e neanche, a questo punto mi permetto di dire fortunatamente, neanche la Nation League, e quindi può concentrare tutte le sue forze sul campionato, e secondo me, ti ripeto, è una delle favorite. Avendo cambiato meno, e se parte bene, deve partire bene. Poi è vero anche che le piccole preferiscono affrontare le grandi inizio stagione perché non sono ancora quadrate, preparatissime, però se la Juve non vince Udine sarei sorpreso, sì.
Speriamo allora che il tuo sia di buon augurio come giudizio. Grazie Massimo e buon campionato anche a te.
A voi. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a Massimo Meroi del Messaggero Veneto, che ci ha fatto anche un po' un quadro di quella che è la situazione in casa udinese, mentre nel nostro sondaggio andreste in Arabia per 4 volte tanto lo stipendio che guadagnate. Stefania, sarcastica, un po' da Roma, dice: io ci andrei di corsa, ma solo Allegri rifiuta. Stefi. Sentiamo vocale da casa, Manuel.
Ciao Claudio, ognuno dice quello che vuole. Io penso che Berardi intanto è campione d'Europa con Chiesa, e penso che è un giocatore fatto e finito, l'abbiamo più volte detto. Le promesse sono promesse, Solè è là che si è ha segnato un gol, Miretti non ne ha segnato neanche uno. Le promesse ci fanno aspettare, la Juve aspetta già da 2 anni per vincere qualche cosa, non è che a furia di mantenere i giovani poi ce la prendiamo con Allegri perché non vince, no, perché Berardi sicuramente li fa i gol e gli altri
sì, sono ruoli diversi, però io non accosterei Berardi a Miretti. È vero che Miretti non ha ancora trovato il gol, però Miretti, se facesse il centrocampista, l'interno che mi prende sette in pagella e non segna mai, va benissimo, non è proprio un compito obbligatorio per lui andare a segnare. Berardi è un attaccante, quindi ha un ruolo assolutamente diverso, e questo dobbiamo dirlo. Però hai ragione sul fatto che poi tante promesse della Juventus ovviamente devono avere un percorso, e non è che subito l'anno scorso hanno fatto vedere di essere arrivate, anzi hanno molto da imparare, in particolar modo Miretti e Sule. E quindi è chiaro che la Juventus deve fare anche delle scelte sotto quell'aspetto. Quindi, insomma, se si vuole provare a vincere questo campionato, e io sono d'accordo con il nostro collega del Messaggero Veneto che è intervenuto prima, la Juventus senza coppe, con la squadra poco cambiata, ha il dovere, diritto di partecipare alla lotta per vincere lo scudetto. E quindi, se tu hai questa possibilità, probabilmente una scelta e di bilancio e immediata di avere un giocatore che ti dà più garanzie. Tra l'altro Berardi ha fatto qualcosa come 80 assist in Serie A, oltre a tutti i gol che ha realizzato, quindi è un giocatore d'attacco che è completo per tutte e due le statistiche, gol e assist, e quindi sicuramente ti garantirebbe più certezza nell'immediato. Mattia da Sesto Fiorentino dice: avrei una domanda, mi sembra che più o meno ci siano alternative valide per ogni ruolo ad eccezione della fascia destra. Se UEA ha un raffreddore, chi giocherebbe al suo posto? Se la risposta è De Schill, no, la risposta non può essere De Schill perché è infortunato grave, quindi probabilmente quest'anno non lo si vedrà neanche De Schill ora che rientra. È vero, come dici tu, che abbiamo più problemi sulla destra, se cambi sistema, chiaramente, perché se giochi col 3-5-2 trovi più difficilmente un giocatore valido lì perché li devi adattare, altrimenti cambi, giochi a 4 dietro o fai 3-4-3, ed ecco che le soluzioni la Juventus ce li ha sicuramente in casa. Valerio da Gran Canaria dice: oh ragazzi, ma Zhang, altro colpo, Evergrande in bancarotta, ma nessuno ne parla dei media italiani. Eh sì, c'è la bancarotta di Evergrande o Evergrande, in Cina, il più grande colosso immobiliare, partecipato con grandi fondi da Suning, e quindi becca anche sto colpo qua. Però non è, hai ragione tu, non sono di quelle notizie che fanno molto gola ai nostri media nazionali, preferiscono parlare di altro. Un giocatore guadagna 6 milioni e mezzo, gioca alla Juve Torino, sta bene. Poi, se ci tieni alla Juve 6 milioni, te li tieni e te li fai anche andare bene, quindi sono tutti sulla linea di scelta. Oh ragazzi, qui nessuno che se ne vuole andare in Arabia, però vi vorrei vedere se vi fanno TikTok alla porta con un assegnone da 25 netti per 3 anni, vorrei vedere la faccia, vorrei vedere la faccia. Sentiamo un vocale da casa.
Buongiorno Claudio, Gabriele. Allora, su Berardi, ciao. La considerazione che faccio è: stiamo acquistando, dovesse venire un giocatore che ci cambia la squadra così tanto da renderci veramente molto più forte delle altre? Per quanto riguarda il discorso del bilancio, dopo l'operazione Rovella, spacciata per bilancio appunto, ma i soldi li vediamo tra un paio di anni, e questa cosa del bilancio mi incomincia a lasciare un po' confuso. Sì, no, forse, boh, a volte sembra vero, a volte sembra no, ormai comincio a non crederci non più tanto a questa cosa del bilancio.
No, più che crederci essere spacciata, a volte sembra vero o no, è un'indicazione dell'azionista di maggioranza. Cioè Elkan ha parlato chiaramente di Juve che deve essere sostenibile, l'ha detto lui e non l'abbiamo detto noi. E quindi se deve essere sostenibile, in questo momento basta che fai i conti di quanto sei sotto di bilancio e di che tipo di monte ingaggi hai, e di quanto introito non avrai, perché mancheranno dei soldi evidentemente dalla Champions di quest'anno, e per mettere a posto il bilancio e essere sostenibile come dice Elkan devi fare operazioni da bilancio, è inutile che ci giriamo intorno, dai. Francesco dalla Calabria dice: volevo dire che sulle questioni Lukaku, Berardi, ma perché dovremmo prendere due trentenni e dovremmo toglierci due giovani come Chiesa e Vlahovic? No, attenzione, Vlahovic, Lukaku sì. Ma se la Juve prende Berardi, non è mica detto che venda Chiesa, Può tranquillamente prendere Berardi alla cifra congrua e vendere due giovani, nella fattispecie sulle appunto Ealing Junior. Sentiamo un altro vocale da casa.
Ciao Claudione, sono Anna da Palermo.
Ciao Claudio. No, Anna la piace con le Valdezza, ma io ho premesso il fatto che Berardi non non lo vorrei, però insomma quello poi se arriva si tiferà come tutti gli altri giocatori. Ma sbaglio oppure c'è Allegri lo voleva anche l'anno scorso e poi gli hanno portato Di Maria che Allegri non avrebbe voluto? Sono solo chiacchiere o c'è qualcosa di vero in quello che ho detto? Ciao, a presto.
Ciao, no, non è vero, è come la storia di Rovella che, dove vi posso assicurare che invece Allegri lo voleva, quindi in questo momento semplicemente l'allenatore della Juventus, tra l'altro come ha sempre fatto nella sua carriera da aziendalista, segue quelle che sono le esigenze della società, poi mettendosi al tavolo congiunto li possono discutere se è meglio una cosa o meglio l'altra, ma quando devono quagliare i conti devono fare l'operazione che conviene di più alla Juventus a bilancio in questo istante. C'è poco da fare, non c'è da pensare a fra due anni. La Juventus entro giugno 2024, per rientrare nei parametri del fair play finanziario, deve mettere a posto delle problematiche di bilancio. Cioè, su questa cosa bisogna essere chiari. Poi dopo lo può fare con una via, lo può fare con un'altra, sacrificando i giovani, sacrificando un big, ottenendo dei buoni scambi, trovando dei giocatori sconosciuti ma fortissimi. Cioè, il mercato è pieno di vie infinite, ma il diktat della proprietà è stato chiaro. La Juve deve mettere a posto il bilancio e rendersi sostenibile. Poi magari fra tre mesi cambiano idea e fanno una ricapitalizzazione. Tutto è possibile nel mondo e nella vita. Ma in questo momento l'obiettivo dato a Giuntoli, che non per niente è stato definito il nostro top player da John Elka, è quello lì. Quindi lui deve mettere a posto questa situation. Luca dice non abbiamo soldi, ci sono evidenti esigenze di bilancio. Vabbè, allora a malincuore sacrificherei Kostic, ma solo per l'età e con lui, se troviamo acquirenti, anche McKennie, farei un bel discorsetto ad Alessandro, ma non perderei il controllo di prospetti che magari alcuni, non tutti, sbocciano altrove e investire pochi soldini solo su di un grande centrocampista, altro che Berardi, che secondo me non è indispensabile. E questa che stai descrivendo tu è un'altra via di mercato, non so quanto fattibile, perché il discorsetto ad Alessandro lo vedo difficile, McKennie al momento di offerte ce ne sono zero, e Kostic sento un gran parlare, ma anche lì le offerte da 20 e su milioni non le vedo arrivare, quindi capisci che noi lo possiamo anche ipotizzare, ma poi ci vuole che sul mercato un soggetto si avvicini alla Juve dicendo «Oh, io ti offro 25 per Kostic». Ma finché quello non lo vediamo e leggiamo solo dei pourparlers, no? Sugli organi di mercato, che siano cartacei o che siano online, rimangono dei sondaggi, dei pourparlers, degli interessamenti, delle richieste molto vaghe, ma non ci sono le offerte. Finché tu non hai l'offerta è difficile parlare concretamente di un affare di mercato che può riguardare questo o quell'altro giocatore, c'è poco da girarci intorno sotto quell'aspetto. Allora, incredibilmente devo dire che il sondaggione con hai una trentina e passa anni, 33 nella circostanza di Szczęsny, guadagni 6,5 netti, ti bussano gli arbitri, ti propongono 25 netti per 3 anni, andresti in Arabia? Qui è un plebiscito di no, non ci vuole andare nessuno da questi arbitri, attenzione. Marco da Lucca dice, ma perché non si vedono le immagini video? Non so cosa tu ti riferisca, quindi non so risponderti. Pino da Torino invece dice, se bussano a me gli arabi, Pino, che prendo 1.600 al mese con 25 milioni, faccio le valigie ieri. No, se invece in banca ne ho già una trentina e bastano per 7 generazioni, faccio un po' quello che mi pare, quindi concordo con Szczęsny, bravissimo. È chiaro che razza, se ti bussano a te a 1.600, ma se ti bussano a 1.600 anche se te ne danno 2 di milioni ci vai, secondo me, o no, che dici? Insomma, Olivieri al Venezia, colpo incredibile, adesso tutto cambia, no, cambia niente, era solo una curiosità di mercato, perché il povero Marco Olivieri, ma oramai c'ha 24 anni, no? Definito sempre attaccante di categoria, mi sembra che anche in categoria non faccia sti gol e sti assist che poteva magari fare. Prevedevo una carriera un po' diversa per lui. Marco da Cesenatico dice, io ammetto che se mi danno 40 milioni, io 40 milioni li prendo in un anno solo se mi pagano in lire. in Arabia ci vado a piedi, camminando sulle ginocchia, nonostante tutte le brutte cose che penso sulla prepotenza economica. Allora chiudiamo con un po' di verità. L'ultima puntata della Juve in Gol dalle 12 alle 13, vi ricordo che è della lunedì prossimo, la Juve in Gol si sposta e va in onda dalle 16 alle 17. Grazie Manuel, adesso cose di calcio, poi tutto il weekend con Udinese Juve.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in Gol su Radio Bianconera.